pomeriggio a tutti quanti voi in questa uggiosa grigia domenica di Roma, 7 febbraio 2016. È sempre Radio Onda Rossa quella che splende per voi nell'etere degli 87.9 MHz su ondarossa.info, la vostra radio che senza padroni dal 77 vi dà informazione, vi accompagna notte e giorno, giorno e notte. Quindi non dimenticate di sostenerci in qualsivoglia maniera, o con il conto corrente che avete sentito prima, o venendo qui direttamente in radio in via De Volsci 56. Onda Rossa è per voi e oggi dalle 16 alle 17 Tarantula Rubra. Il vostro periodico, la vostra trasmissione che si interessa di musica, world, folk, etnica, appunto di etnia, oggi ci interesseremo in questo, con questa parola si vogliono dire e si vogliono non dire tante altre cose, o perlomeno si dicono e non si dicono tante altre cose. Oggi ci soffermeremo su questo concetto di etnia grazie agli scritti di Fabietti e di Anna Maria Rivera. E tanto per dare inizio in una maniera etnica, ecco, tra virgolette, noi lo usiamo con le virgolette questo termine, o meglio multietnica, io vorrei darvi un benvenuto a tutti quanti voi che ci ascoltate e che trillate o trillerete allo 06 49 17 50 con l'orchestra di Piazza Vittorio, che ieri si è esibita, seppur in formazione ridotta, ahimè, presso l'auditorium di Roma, ma vediamo con piacere che dopo 14 anni il progetto di Mario Tronco ancora è vivo, e come diceva ieri Mino Pecorelli, è vivo il loro progetto e lotta insieme a noi, 18 musicisti tutti quanti assieme, che da 14 anni continuano a suonare in tutto il mondo. Ieri erano in una formazione ridotta, appunto in un ottetto, ma c'erano le voci fondamentali di Yussin, di Carlo Spazio, di Zia Trabelsi, le trombe di Omar Lopez, insomma i fondamentali, quelli che dall'inizio ci hanno creduto in questo progetto difficilissimo che Mario Tronco ha portato ancora e porta ancora in giro. L'orchestra di Piazza Vittorio adesso ci fa ascoltare Ena Andi.
Ena Andi ظروف ودي ودي مطروف. Ena Andi ظروف ودي ودي مطروف وقلبي بك مشغوف هو بحبك ملهوف. انا في الكل يا سكر يا عسل انت الكل في الكل يا سكر يا عسل انت الكل في الكل يا سكر يا عسل الفرحة بك تهل والدنيا بك تكمل اما الغيرة تطول اما الغيرة تطول تعدي ومرضي في الحل.
Ena Andi, un brano composto da Ziad Trabelsi, I miei motivi ce li ho. Traduzione,
والكل ما يحلى الليل
meraviglioso progetto questo dell'orchestra di Piazza Vittorio. Mario Tronco è stato qui da noi circa 13 anni fa appunto a parlarne. Lunga vita all'orchestra più bella che noi possiamo avere in Italia. E adesso cominciamo a parlare di etnie e in sottofondo avremo musica siriana. Musica siriana, beh, non è a caso, visto come stanno massacrando questa straordinaria terra. E noi cominciamo appunto a parlare di questo concetto di etnia e tra una lettura e l'altra ascolteremo tanti dialetti. Ecco, oggi sarà veramente una puntata ricca di dialetti, di linguaggi e di culture. E quindi si parla di identità etnica, di musica etnica, di culture etniche, minoranze, conflitti, società multietnica, relazioni interetniche, solidarietà interetnica, rapporti fra etnie. Le locuzioni che declinano in vari modi i riferimenti all'etno sono divenute assai frequenti nel linguaggio comune e in quello dei mass media, oltre che essere correntemente in uso nel discorso scientifico. Questi sottendono un concetto, quello di etnia, che possiamo definire piuttosto come un preconcetto, una prenozione, dal momento che raramente ci si interroga sul suo significato, su quanto sia intriso di valori e rappresentazioni sociali. Nel parlare comune, nel linguaggio mediatico, etnia, etnico è adoperato per designare sinteticamente, con un'unica parola, gruppi di popolazione immigrata e minoranze che si distinguerebbero per diversità di costumi e o di lingua, le loro culture e modi di vita, ma anche tutte quelle culture che un tempo erano dette esotiche. Certo, in taluni contesti etnico è usato semplicemente per aggettivare in modo neutro o addirittura positivo espressioni e pratiche culturali, dalla cucina alla musica, che hanno a che fare con culture esotiche, minoritarie o tradizionali. Ma più frequentemente quell'aggettivo allude a tutto ciò che è assimilato al tribale. Vi è anche un uso eufemistico di questo vocabolo che serve ad alludere alle razze senza nominarle. È un impiego cui volentieri ricorre il discorso neorazzista. L'uso della nozione riflette la divisione netta istituita fra la società cui appartiene l'osservatore, quello cioè ritenuto normale, generale, universale, e gli altri gruppi e culture. Quasi sempre etnici sono gli altri che, discostandosi dalla norma della società dominante e della cultura maggioritaria, sono percepiti come differenti, particolari, marginali, periferici, arcaici, attardati, in via di estinzione o soltanto non conformi alla norma nazionale.
Ti chiami Rosa, che bello nome, mamma, te dammi un nome bella, dilli Rosa, lo meglio c'ore nel paradiso. Bella figliola che ti chiami Rosa. Rosa. faccia ardita, ora saluta a finestra, ma da che rincia c'è una rosa colorita, rosa che di lì rosa ammuttunata, rosa tenuto un piede di la mia vita, passo di notte e ti saluto strada. Stampata che dentro c'è una rosa colorita, te posso offrire solo una cantata, solo sta voce mi dette la vita, poeti suonatori e stampa santi, campano sempre povere e vincenti, passo di notte e ti saluto già.
Occidentale, i termini etnia, razza, nazione sono andati spesso incontro a un processo di convergenza, di modo che sono stati usati come termini equivalenti tanto nell'ambito del linguaggio scientifico quanto in quello del quotidiano e della politica. La nozione di etnia, il suo impiego, possiede nell'ambito della cultura occidentale una tradizione che deve essere fatta risalire ai greci e all'uso che questi facevano del termine ethnos. Per i greci ethnos corrispondeva a una categoria politica contrapposta a quella di polis. Polis aveva una connotazione individuante e positiva, ethnos invece una connotazione fluida e in qualche modo peggiorativa. Per i greci infatti polis connotava la comunità omogenea per leggi e costumi, mentre ethnos designava sia i greci che non erano organizzati in villaggi, quali per esempio i pastori, sia i barbari, coloro che non parlavano la lingua greca. L'ethnos designava un popolo dalle istituzioni indistinte, cioè non dotato di istituzioni che non fossero quelle fondate sul sangue, cioè su legami parentali, capaci di integrarne la vita sociopolitica. Questa connotazione difettiva del termine ethnos si manterrà nella storia dell'Occidente sino appunto all'età moderna, sino ad oggi, e l'etnia finirà infatti per assumere in quest'epoca le caratteristiche di una nazione per difetto o di nazione diminuita, compiuta e costituita da individui che aspirano a diventare nazione. 800, il termine etnia si trova spesso associato o assimilato a quello di razza. Ne sono un esempio le teorie sviluppate alla metà del secolo scorso da Joseph Arthur de Gobineau, considerato il primo teorico del razzismo moderno. Mescolandosi, le razze perdevano, annacquandolo, il loro genio culturale, e tra queste la razza ariana, che egli riteneva superiore a tutte le altre. Il linguista francese Émile Benveniste fece osservare come nell'antichità i nomi etnici fossero spesso nomi di status. Slavo deriva da sclavus, Welsh, gallese, da wealth, cioè ricchezza, nel senso che così erano designati coloro che potevano costituire una ricchezza una volta fatti schiavi, come appunto le popolazioni dei territori a ovest dell'Inghilterra centrale. Questi nomi erano quasi sicuramente evocativi, oltre che di uno status, anche di una cultura. è quasi sempre possibile accertare che questi nomi, perlomeno quelli che ci sono giunti, appartengono al lessico colto di altre culture, quelle di coloro che erano in grado di produrre forme durevoli di memoria orale, ma soprattutto scritta. Ciò è vero non solo per i nomi che compaiono nel lessico delle lingue indoeuropee, ma anche di quelli delle lingue semitiche. Ebreo pare derivare da Habiru, fuggiasco, colui che tenta di sottrarsi all'autorità delle formazioni politiche del secondo millennio a.C. incentrate sul palazzo. E Badu da Badia, colui che vive nel deserto in contrapposizione a coloro che vivono nelle città. O ancora per le lingue africane, dove ad esempio i Bambara del Mali sono così chiamati da una distorsione del termine banana con cui i musulmani locali designavano i barbari e i selvaggi. L'etnia è connotata da un significato in qualche modo difettivo, come dicevamo, ed è un praticamente un raggruppamento di popolazioni cui manca qualcosa di decisivo in rapporto alla società a cui appartiene invece l'osservatore, cioè colui che ha il potere di nominare e definire gli altri, quello che dicevamo prima, il normale. Nell'epoca in cui il vocabolo e la nozione vanno affermandosi, che poi è quella in cui Europa in Europa vanno consolidandosi i nazionalismi, il punto di riferimento obbligato è la nazione, per cui l'etnia è una sorta di nazione per difetto, alla quale manca la compiutezza delle istituzioni politiche, come dicevamo appunto prima, dei caratteri di civiltà, della coscienza di sé e del proprio destino, peculiari al popolo nazione. Il termine nazione dunque viene riservato agli stati civilizzati dell'Occidente, quello di popolo in quanto soggetto di un destino storico è troppo nobile per dei selvaggi, quello di razza incentrato su criteri puramente fisici è troppo generale. Quindi la nozione di etnia, intesa come somma di tratti negativi o comunque derivanti da inciviltà o arretratezza, è ciò che si addice a popolazioni o minoranze dominate o dominabili.
Cantava, riputavi bella. divindati, di tetra divindati, tetra divindati, na mujer, a cantava lì per lì, si cantava lì per lì, cantava lì per lì, si di questa donna.
Dunque, a partire dagli anni 60 si avvia invece un processo di revisione critica fino alla decostruzione del concetto di etnia, con rifiutare l'idea che l'etnia sia un'oggettiva realtà empirica al di là di ogni reale unità genealogica e culturale, ci si sofferma sul fatto che ciò che fa un'etnia è l'ideologia basata sulla rivendicazione da parte di un gruppo o di una collettività di una cultura comune e specifica. È la credenza in una genealogia, in un passato comune, talvolta legittimata da un mito di origine che racconta della discendenza dei membri del gruppo da un'unica coppia primordiale o da un eroe culturale. Quindi è il riferimento a miti, memorie, valori e simboli a dare fondamento e coesione alle etnie come alle nazioni. Riguarda invece la categoria di razza, è opportuno ricordare che è stata ormai abbandonata da parte di quelle stesse scienze sociali e naturali che hanno contribuito a elaborarla in quanto ritenuta non definibile, inapplicabile, scientificamente inservibile, oltre che intrisa di valori e rappresentazioni sociali e politicamente rischiosa. Negli ultimi decenni la genetica ha dimostrato in modo inconfutabile che ogni popolazione umana contiene tutti i geni umani esistenti. E le ricerche riguardanti la mappatura del genoma umano hanno messo in luce fino a qual punto la differenza umana rispetto agli altri viventi e la sua variabilità fenotipica e culturale siano dovute alla storia e alla interazione con l'ambiente. E hanno quindi demolito l'impostura di chi pretende di aver scoperto ora il gene dell'omosessualità, ora quello della devianza, ora quello del disagio mentale. In realtà, poiché la storia dell'umanità è storia di migrazioni, di incontri, di scambi, di incroci, anche il patrimonio genetico dei gruppi umani è un patrimonio comune e meticcio. Senza migrazioni, senza incroci e ibridazioni, non vi sarebbe il genere umano, le società e le culture. Beh, ovviamente questo è un concetto troppo difficile da capire per alcune teste di legno, e la credenza che alla base della razza si fonda infatti su un postulato, qualcosa di indimostrabile, quello secondo cui a partire dal biologico si pretende di descrivere e classificare ciò che è squisitamente storico e sociale, vale a dire i gruppi umani con le loro tradizioni, le loro culture, le loro lingue, la loro memoria, la loro esistenza storica e sociale. Ma in realtà non esistono le razze. Alla base della costruzione della razza e dell'ideologia razzista vi è uno specifico dispositivo teorico, cioè la naturalizzazione dell'altro, vale a dire la propensione a tradurre le differenze culturali in termini di differenze naturali, a ridurre a natura il sociale, a trascrivere in chiave naturalistica, le caratteristiche in base alle quali determinati individui e gruppi vengono distinti dal resto della popolazione o addirittura dal resto del genere umano, per essere discriminati, inferiorizzati, segregati e al limite anche sterminati, no? E tali caratteristiche possono essere fisiche o morali, reali o presunte, visibili o invisibili. In definitiva, tutte le razze sono inventate. La razza è solo una particolare modalità culturale di costruzione della differenza di potere tra i gruppi, connotata da rapporti storico-sociali definiti. Diciamo che il razzismo è uno dei tratti costitutivi della cultura europea, destinato a riemergere periodicamente, soprattutto in momenti di transizione, di crisi o di ristrutturazione, come quello attuale. Il razzismo, un fenomeno occidentale, moderno, è un fenomeno a geometria variabile che tende a passare a seconda delle contingenze storiche da un nemico all'altro, classificando come secondario il nemico un tempo magari ritenuto primario, e vedi appunto gli immigrati oggi, no? Il principale bersaglio diviene così di volta in volta il gruppo socialmente e politicamente più debole o addirittura marginale, quello reputato come principale pericolo per l'identità nazionale o quella europea, o ancora quello considerato come minaccioso per gli interessi reali o presunti di gruppi maggioritari dominanti. È in tal modo che poi si spiega, per riferirci appunto alla situazione attuale, come nelle pratiche di razzismo quotidiano il bersaglio possa spostarsi da un gruppo di immigranti a un altro, come se ciascuna nuova ondata attirasse su di sé gli stereotipi e fissasse l'aggressività. Un'aggressività che talvolta viene manifestata anche da parte di quegli stessi che un tempo furono vittime di razzismo, e sappiamo anche a chi ci riferiamo. Giusto per fare un esempio, no? I musulmani arbitrariamente fatti coincidere con arabi e africani costituiscono un'estraneità talmente radicale e definitiva da apparire tale comunque da impedirne ogni integrazione e da sconsigliare il conferimento dei diritti di cittadinanza e soprattutto il diritto di voto. Blindare le frontiere, rimpatriare certe categorie di stranieri, negare loro diritti e integrazione sarebbero misure per sventare i rischi dell'assimilazione, dell'annullamento, delle differenze, della conseguente anomia e insicurezza sociali. C'è 41 Radio Onda Rossa, questa è Tarantula Rubra e questo è Luigi Naudi con la sua Taranta. Bellissimo, bellissimo, struggente, intenso, profondo questo brano di Luigi Naudi, che omaggiava appunto la pizzica, quindi con il dialetto salentino, e durante le nostre letture di anche commenti su quello che scrivevano Fabietti e Anna Maria Rivera abbiamo potuto ascoltare diversi dialetti, primo fra i quali quello siculo dei Cunsertu, bellissima mocarta, è stato uno dei pezzi più amati da Tarantula Rubra e i suoi radioascoltatori quando questa trasmissione ha preso il via nel 1999. Poi c'era Elena Ledda dalla Sardegna con Canticos, che però vedeva una bella commistura di dialetti napoletani e sardi. Poi vabbè, i cantori di Carpino, Per amare questa donna, ovviamente famosissima, la Tarantella di Carpino, nord della Puglia, e i Quarta Aumentata dalla Calabria con il brano Vai. E adesso vogliamo omaggiare pienamente la Siria, che ci ha accompagnato in sottofondo per questa parte del programma fino adesso. La Siria, che è spesso descritta come la culla appunto della civiltà, Aleppo è ritenuta la più vecchia città del mondo, ecco, addirittura. E la Siria comunque ha sempre avuto vicissitudini legate ad invasioni da poteri forti, ricordiamo per esempio gli Ittiti, i Fenici, gli Assiri, i Romani, gli Ottomani, soprattutto perché aveva una posizione strategica tanto per il commercio quanto per le invasioni, per le guerre, ecco, per le rotte militari. E poi ricordiamo i francesi che l'hanno conquistata, l'hanno dominata dopo la prima guerra mondiale, e sono stati lì fino al 1946, quando poi la popolazione si è ribellata, è insorta contro i francesi, che sono stati costretti a lasciare la Siria, ma che oggi invece continuano a bombardare senza pietà e continuano a massacrare popolazioni civili per servirla nuovamente. Oggi ci ascoltiamo Zeyn al-Jundi con il brano Lamabadi Yatahanna, che è un brano di genere Mushawash, che è la forma di canzone classica a strofa originaria dell'Andalusia, imparata appunto dagli arabi quando sono stati in Spagna. Ed è quella tipologia di canzone che prevede la forma chiamata e risposta, cioè vale a dire che c'è un'alternanza fra solisti e coro. I testi originali sono di compositori anonimi e i nuovi mushawash sono composti sia in Siria che in Egitto. Questa canzone che adesso ci andiamo ad ascoltare parla d'amore ed è un po' come la canzone d'amore dei cantori di Carpino, che dicevano che si innamoravano per la camminatura, ecco, per l'andamento con cui passeggiava la donna amata. E anche questo brano dice che questa donna mi appare col suo passo dondolante e rimango incantato per la sua bellezza, mi è bastato uno sguardo per rimanere catturato, che saprà lenire le mie sofferenze d'amore. Lei è Zeyn al-Jundi e il brano si chiama Lam Badi Yatan. bene, è un brano che sicuramente abbiamo già ascoltato chissà quante volte per chissà in quali altre interpretazioni, però oggi l'abbiamo ascoltato proprio nella versione del tipo Muwa Shasha, appunto questo tipico canto chiamata risposta, interpretato da Zain Al-Jundi. Adesso andiamo a ascoltarci una voce particolare, una voce grezza e rauca, ma interessante, direi interessante. Si è esibita anche lei ieri sera all'auditorium nel contesto di questa due giorni di World Music organizzata da iCompany, e lei è una italo-greca, nel senso che è toscana ma di padre greco. Si chiama Marina Moulopoulos, ha fatto questo disco abbastanza interessante che si chiama Distichos, con la partecipazione del grande Paolo Del Vecchio e tanti altri musicisti prestigiosi che collaborano in Piazza Stabile con Peppe Barra. Noi oggi ci ascoltiamo appunto da questo lavoro il brano che dà il titolo all'album, Distichos, che significa purtroppo, ed è dedicato appunto da Marina alla Grecia.
Αγαπιόμαστε. Θα ήθελα πολύ να μιλάω με κάποιον που μπορεί να μ' ακούσει.
Marina Moulopoulos. Bella, interessante, veramente interessante questa voce, nonché particolare. La riascolteremo con altri brani di questo CD che si chiama Disticos, purtroppo. E adesso ho un altro brano di questa band che si chiama Arinushka, il cui leader è Linas Rimsa, un musicista lituano che la volta scorsa ha riscosso molto successo con un brano che abbiamo mandato che si chiamava About Hope, sulla speranza. È un CD elaborato tutto su delle emozioni, su delle sensazioni, su delle cose, come per esempio l'infelicità, la natura, l'amore, la vita, il fato. E oggi ci ascolteremo una canzone che è About Rights, sui riti, che è una canzone che viene cantata in primavera, dove la gente si tiene per mano e gira intorno agli alberi per proteggersi dai cattivi spiriti. Quindi è una danza rituale. Linas Rimsa, appunto, è colui che ha scritto il brano, che suona le tastiere, la voce straordinaria di Arina Zakharova. Buon ascolto con questo CD che abbiamo scoperto che è veramente interessante, che si chiama Old Faith, appunto dal gruppo Arinushka con Linas Rimsa. Con Linas Rimsa, All Faith, in questo interessante lavoro. Lituania, Siria, Grecia e poi tutto il meridione d'Italia con tutti i suoi dialetti, nonché l'orchestra di Piazza Vittorio che raccoglie tutti i continenti musicalmente parlando insieme. Solo questo, e scusate se poco, su Radio Onda Rossa. Tarantula Rubra oggi vi lascia.
Senza diavolo e senza santo.
Sono le 17.01 in questo momento sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Rimanete con noi perché c'è la mischia. E rimanete sempre con noi, ma anche sosteneteci. Onderossa.info è il nostro sito dove troverete tutte le indicazioni.